Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Il conflitto delle interpretazioni, con Enzo Bianchi.
Buona giornata a tutti da Gabriella Caramore sulle arie dell'oratorio Elias, opera 70 di Felix Mendelssohn Bartholdy. Quella che stiamo ancora ascoltando è il coro, il popolo che dice Aber der Herr sieht es nicht, ma il Signore non ci guarda, si prende gioco di noi, la maledizione è sopra di noi. Ecco, questa è una delle tante interpretazioni in musica dei passi della Bibbia. Questa puntata di oggi, lo avete sentito, si intitola Il conflitto delle interpretazioni. Dalla settimana prossima inizieremo la lettura vera e propria del testo biblico. Con Rabbino Benedetto Carucci leggeremo il primo, forse anche il secondo capitolo della Genesi. Non è che non l'abbiamo mai fatto prima, sono tanti i libri della Bibbia che abbiamo letto con Enzo Bianchi, Paolo De Benedetti, Carucci, Ricca, Luzzatto, altri, solo che ora abbiamo una sorta di programma scolastico sul quale ci è venuto anche qualche dubbio. Intanto saluto subito Enzo Bianchi, buongiorno a Enzo Bianchi.
Buona domenica a tutti.
Grazie. Ecco, dicevo, mi è venuto qualche dubbio su questa modalità del leggere la Bibbia dalla prima pagina all'ultima, naturalmente non tutte le pagine, ma insomma, perché di solito poi la conoscenza della Bibbia, soprattutto da un punto di vista più spirituale, diciamo, avviene diversamente, no? Si legge un libro, si approfondisce, poi se ne accosta un altro per un qualche motivo interno. Ecco, però insomma, l'abbiamo anche voluto fare perché se qualcuno vuole iniziare a leggere la Bibbia, se qualcuno si compra per la prima volta una Bibbia, si trova di fronte a questo testo complesso e intero. Non so lei cosa ne pensa un po'.
Ma io credo che è importante anche il cammino che vogliamo fare attraverso, direi, la lettura dei singoli libri della Bibbia. Si tratta certamente di dare delle chiavi perché uno possa poi aprire la Bibbia e leggere un libro anche con una certa autonomia e direi anche con un certo sapore, facilitato dalle trasmissioni che lui ha ascoltato. Io penso che per entrare all'interno della Bibbia è importante avere una guida. Ora, i cristiani normalmente hanno molte occasioni di guida, non fosse altro nella liturgia, in cui sentono letture dell'Antico e del Nuovo Testamento che si incrociano. Però questa lettura, libro dopo libro, secondo me ha una sua verità e anche la maniera di accostare il libro in se stesso nelle sue parti e poter entrare in tutta la Bibbia aprendo di volta in volta un libro e cercando di capire quando è stato scritto, chi era l'autore, perché, cosa ha voluto dirci, cosa ci rivela soprattutto sulla nostra qualità di uomini, sul nostro cammino di uomini nella storia. Secondo me
lei ci incoraggia, insomma,
ma non solo incoraggio, io credo che È sbagliato leggere la Bibbia da capo a fondo se uno non ha una guida.
Ah, certo,
perché come
è,
si imbatte,
è impossibile più che sbagliato.
Sì,
no?
Ma poi se si imbatte subito arriva al libro del Levitico e allora non capisce più e non riesce assolutamente ad andare avanti. Ma io credo, nella misura in cui l'itinerario sarà fatto privilegiando alcuni libri rispetto
certamente.
Ad altri, alcuni testi rispetto agli altri, si dà anche un certo ordine nell'importanza dei messaggi e quindi l'ascoltatore è davvero poi facilitato a aprire la Bibbia.
E a leggerla anche per conto suo, diciamo, scegliendo poi i testi che vorrà scegliere, insomma.
Io penso indubbiamente a un libro per chi volesse eventualmente...
Sì, ecco, ci chiedono molti dei consigli di
lettura. Ma c'è un libro straordinario che può spaventare per la sua mole, ma è un libro unico, è il grande commentario biblico edito dalla Quiriniana, è fatto dai migliori interpreti della Bibbia di tutto il mondo, e anche ecumenico, perché non ci sono solo cattolici, ma ci sono anche degli esegeti riformati, e libro per libro, nello stesso ordine della Bibbia, si può trovare un commento. Quello, direi, per chi vuole un approfondimento, questo è un libro da tenere in casa più di certe enciclopedie che non si sfogliano mai. Un commento sufficiente, serio, non per specialisti, ma un commento eloquente.
E quindi un aiuto.
Un aiuto.
Noi poi continueremo a dare delle indicazioni bibliografiche, molti ce le chiedono, però naturalmente non possiamo neppure invadere chi ci ascolta con una bibliografia ricchissima, lo faremo man mano, di volta in volta. Allora, abbiamo chiamato questa puntata Il conflitto delle interpretazioni, che è il titolo di un bellissimo, importante libro di Paul Ricoeur, un grande teologo di area protestante, filosofo e cristiano, si diceva lui, non filosofo cristiano, che allude proprio alla molteplicità delle interpretazioni come costitutiva dell'ascolto e della lettura della Bibbia. Allora, il ruolo dell'interpretazione, l'abbiamo detto già nella prima puntata di questa serie di Legge la Bibbia Enzo Bianchi, però ecco, io vorrei anche da lei sapere un po' più da vicino, interpretare, ascoltare e interpretare.
In realtà dobbiamo subito dire che non c'è ascolto senza interpretazione.
Ecco, perché c'è molta enfasi sull'ascolto, ascoltare,
sì.
Ma poi bisogna anche sapere che quando si ascolta si interpreta.
Forzatamente, non fosse altro, io penso all'operazione più semplice. Uno degli ascoltatori apre la Bibbia, la trova in italiano. E chi ha tradotto ha certamente fatto un'opera di traduzione, ma nel trasmettere ha interpretato, ha dovuto interpretare. E quindi c'è già un'interpretazione nella traduzione. C'era un'interpretazione di quelli che hanno copiato e ricopiato i manoscritti della Bibbia e ci hanno trasmesso i testi. È impossibile che noi possiamo avere in mano una scrittura senza passare attraverso l'interpretazione. E l'ascolto che cos'è? L'ascolto è passare da una scrittura a ciò che noi comprendiamo con la nostra intelligenza, quindi con la nostra capacità immaginativa, con anche i nostri sentimenti che entrano rispetto a quello che noi ascoltiamo. Questa operazione di una parola che risuscita, mi si permetta questa modalità, che risuscita dal testo morto dello sta scritto, e arriva a me, alla mia intelligenza, al mio cuore, questo cammino è sempre di interpretazione.
Senta, sempre Paul Ricoeur da qualche parte dice che la Bibbia è un libro che immagina la verità. Questo da un lato, come dire, è molto liberatorio, no? Perché favorisce la libertà dell'interpretazione e aiuta a capire come si debba intendere la verità. Dall'altro, ecco, come dicevate anche nella puntata introduttiva, non ogni interpretazione è lecita, non è che si può proprio dire tutto. Ecco, allora come muoversi in questa contraddizione?
Ma l'immagine di Paul Ricoeur è meravigliosa, sì. perché ci dice che la verità è mai raggiunta, che la verità ci precede, che la verità ci sta davanti. Noi la cerchiamo e certamente la cerchiamo come una luce, quindi la seguiamo, ma la luce chi di noi l'afferra? Non riusciamo a afferrare la luce. E così è anche della verità. Noi immaginiamo, ma in senso forte dunque, quella verità che sta al di là dei nostri concetti, dello sta scritto, delle parole.
Ma dire che la Bibbia è un libro che immagina la verità è come dire che la Bibbia non coincide con la verità.
E certamente, la Bibbia contiene, è come uno specchio in cui noi possiamo avere dei barlumi di verità, ma la verità è oltre lo sta scritto, è oltre il testo, non può mai essere ridotta né una formula, né un concetto che per quanto dica la verità è un concetto culturale espresso in parole umane, espresso in linguaggio umano, espresso in immagini umane. La verità trascende sempre questo.
Senta, ancora sull'interpretazione, vi è una pagina molto bella di Paolo De Benedetti, che ci auguriamo di avere prestissimo qui con noi, che parla appunto del 71esimo senso che si può trovare in ogni parola della scrittura. Ogni parola ha 70 sensi, nel senso di molti, ecco, e poi c'è un 71esimo, ecco, come di una ricerca che ciascuno deve fare in prima persona. Allora io proporrei di leggere questa pagina, che è tratta da Quel che tarda avverrà, che è uscito da Kikayon, e poi vediamo fino a che punto ci si può spingere nell'interpretazione.
In un'opera rabbinica medievale, Alfabeto di Rabbi Akiva, si raccoglie l'opinione antica che ogni parola della Torah abbia 70 sensi. E Rabbi Yohanan diceva che ogni parola uscita dalla potenza sul monte Sinai si divideva in 70 lingue. Questa è una dichiarazione non tanto di pluralità di sensi, quanto di pluralità di offerta di senso. Il Signore sul monte Sinai offriva la sua Torah a tutti i popoli della terra e la rendeva udibile in tutte le lingue. E certamente Israele, che l'accettò senza chiedere quale fosse il suo contenuto, la intese in un modo, in una lingua, diversa da quella in cui fu offerta agli altri singoli popoli. La voce di Dio sul Sinai fu intesa da ciascuno secondo la sua capacità di intendere. Gli anziani la intesero secondo la loro capacità, i giovani secondo la loro capacità, e così anche i bambini, i lattanti e le donne. Perfino Mosè la intese secondo la sua capacità. Tutto si svolge come se la molteplicità delle persone fosse la condizione della pienezza della verità assoluta, come se ogni persona, con la sua unicità, assicurasse alla rivelazione un aspetto unico della verità. La molteplicità delle persone irriducibili è necessaria alle dimensioni del senso. I molteplici sensi sono le persone molteplici. A questo punto potremmo anche fermarci. Siamo arrivati a capire che non c'è limite nel trovare sensi e che questo 71esimo senso è in sé una pluralità infinita. I rabbini parlano di 70 sensi perché nella concezione ebraica il mondo era costituito da 70 popoli, a tutti i quali, come abbiamo visto, era stata offerta la Torah. 70 voleva dire tutti, 71 vuol dire tutti più qualcosa. Noi siamo questo qualcosa in più.
Enzo Bianchi, sempre grandissimo Paolo De Benedetti.
Beh, Paolo De Benedetti è il grande maestro e poi per me è un maestro particolarmente caro, io devo molto a lui. E questa pagina è una sintesi straordinaria di come la Bibbia abbia bisogno dell'interpretazione infinita, mi si permetta questa espressione.
Sì.
Perché? Perché effettivamente la Bibbia già al suo interno, non dimentichiamo mai l'immagine detta all'inizio, è una biblioteca di tanti libretti, Santi, scritta in tre lingue, scritta in un'area che va da Roma fino a Babilonia, scritta poi, direi, circa in un millennio. Quindi è già plurale al suo interno e siccome ogni libro è debitore all'altro, in qualche misura noi vediamo già all'interno della Bibbia l'interpretazione infinita. Poi questa Bibbia viene data al popolo ebraico, viene data a tutti gli uomini, a tutte le culture, e allora l'interpretazione, quanto l'ascolto, diventa davvero infinito. A me piace molto quell'immagine sempre dei rabbini in cui si dice che l'interpretazione è esattamente ciò che avviene quando un martello spacca la roccia e ne vengono fuori tantissime schegge. Ecco, i rabbini dicono 70, ma poi c'è la 71esima che sono comunque io, e c'è la 71esima di chi ascolterà domani la Bibbia, e c'è la 71esima che è quella di quella cultura che la Bibbia ancora non conosceva. È infinita l'interpretazione.
Quindi questo è anche un invito a, come dire, ad assumersi il rischio di un'interpretazione.
E la responsabilità. No? È la responsabilità. Io credo che non c'è da temere. Cioè, è chiaro che uno quando si avvicina al testo della Bibbia si avvicina con ciò che lui è. Ma ciò che lui è deve stare assolutamente di fronte alla Bibbia senza complessi e senza vergogna.
Ecco, però Enzo Bianchi nello stesso tempo, credo, senza complessi, senza vergogna, ma con umiltà e con timore, con tremore.
Tremore, con umiltà. Ho detto prima, anche accogliendo il confronto e delle guide, ma senza avere il complesso di avere di fronte a sé una parola che è estranea. C'è un bel testo all'interno dell'Antico Testamento e Deuteronomio, ripreso da Paolo nel Nuovo Testamento. Tu non devi dire che la parola di Dio è al di là del mare, per cui devi chiederti, ma chi andrà al di là del mare a farmela arrivare qui? Non devi dire che è in alto nei cieli. Questa parola è sulla tua bocca, è sulle tue labbra, è nel tuo cuore. Noi, la prima operazione che dobbiamo fare quando incontriamo la Bibbia è riconoscerla innanzitutto come qualcosa che ci appartiene. A quel punto lì il campo è aperto per l'aiuto, le guide, la tradizione, come la Bibbia ha risuonato per altri. Però se non risuona innanzitutto a me, la Bibbia non mi ferisce, non mi tocca. Io non troverò mai allora nella Bibbia un messaggio, la parola di Dio.
Senta, Enzo Bianchi, noi ovviamente non possiamo fare qui una storia delle interpretazioni bibliche, ebraiche e cristiane, però qualcosa possiamo dire intanto sulla differenza sostanziale che esiste nelle due ermeneutiche, no? Cioè, da una parte gli ebrei, appunto, questa enfasi sull'interpretazione, quindi questa grande libertà, questo testo mai concluso, dall'altra quelle cristiane che sì, in parte è così, ma in parte poi invece c'è l'imposizione di una interpretazione, o almeno così si vorrebbe.
Beh, diciamo
c'è la ricerca di un'autorità, o comunque di fatto c'è un'autorità interpretativa.
Diciamo che il processo ermeneutico in sé non è molto differente tra cristiani ed ebrei. Perché? Perché anche i rabbini hanno codificato i cosiddetti sensi della scrittura, che equivalgono esattamente ai sensi cristiani. Voglio spiegare questo perché può sembrare complesso, ma è molto importante. I rabbini dicevano che chiunque voglia interpretare la scrittura, nel leggerla, deve fare quattro passi. Il primo passo è interessarsi al senso delle parole. Noi diciamo il senso letterale. Se in un versetto c'è scritto che un profeta salì a Gerusalemme, la prima cosa che dobbiamo capire è che lui ha fatto il cammino in salita verso Gerusalemme. È il senso letterale. Secondo gradino, tramite l'allusione, tramite la suggestione, io devo allargare questo senso e passo dal cammino di questo profeta che saliva a Gerusalemme al cammino di salita verso Gerusalemme, al pellegrinaggio, al senso che questo cammino aveva per il credente, un proprio viaggio spirituale. E allora noi passiamo già a un secondo livello. Il terzo livello per gli ebrei era l'applicazione etica parenetica. E allora questo testo cosa dice a me? Ecco, potrebbe dire, ma fai anche tu il viaggio santo, il pellegrinaggio a Gerusalemme, perché ne trarrai questi benefici. E poi gli ebrei dicevano, e c'è un quarto gradino a cui pochi arrivano, che è il gradino del segreto, dell'intimità. Cioè, tu cerca anche il senso, noi diremmo, profondo, mistico. Gli ebrei, mi sia permesso, non cito mai l'ebraico, chiamano questo quattro gradino il sod, che è il colloquio intimo, amoroso, silenzioso degli amanti. Ecco, questi quattro sensi, senso letterale, senso dell'allusione, senso della ricerca, senso dell'intimità, sono stati ripresi tale e quali, oserei dire, dai padri della Chiesa, a cominciare da Origene. Il primo livello, dice Origene, è il senso letterale. Il secondo è il senso tipologico. Si apre quel versetto, ne richiama altri. Il terzo è tropologico, morale, insegna l'agire all'uomo. Il quarto è anagogico, escatologico, dice le realtà ultime su Dio. E tutta l'interpretazione dei padri della Chiesa, da Origene, per tutto il primo millennio e metà del secondo, è stato il ripercorrere questi famosi quattro sensi della scrittura.
Poi però cosa è successo? Perché oggi se si sente un rabbino interpretare la scrittura e un esegeta cristiano, si avverte una differenza notevole.
Ma le tradizioni sono diverse, perché poi il rabbino non ha il Nuovo Testamento e noi leggiamo l'Antico insieme al Nuovo, mai possiamo fare semplicemente...
Sì, no, ma voglio dire, anche di uno stesso capitolo, di uno stesso versetto, si sente proprio una modalità d'approccio che è differente.
Sì, perché la cultura è stata molto differente. La cultura, diciamo, dell'interpretazione ebraica, innanzitutto cerca essenzialmente il senso etico-morale, il prevalere della legge, della Torah, dell'insegnamento di Dio. Cioè, l'ebreo essenzialmente interroga un testo per dire che cosa devo fare, cosa questo testo mi dice di fare. Ecco, per i cristiani questa è solo una parte. Innanzitutto il cristiano si chiede, ma questo testo cosa dice? Come mi fa conoscere Dio? Questo testo come mi fa vivere spiritualmente? Come diventa mio cibo nella vita spirituale? Direi gli accenti sono diversi, però sostanzialmente no. Altro invece il problema che lei poneva prima è che all'interno certamente del mondo rabbinico, non essendoci una chiesa e un'autorità centrale, c'è un'interpretazione molto libera in cui i rabbini possono ma veramente contraddirsi tra di loro in maniera che a noi può spaventare. Ecco, per i cristiani, certo, l'autorità cosiddetta del magistero dice l'interpretazione all'interno della Bibbia sta nel solco, ad esempio, della tradizione. Lo dicono, attenzione, anche i rabbini, che per loro la Bibbia sta nella tradizione orale, anzi, come ci ricordò all'inizio delle nostre trasmissioni, per loro è più importante la tradizione orale, quella che abbiamo poi nella Talmud, che non eventualmente la Bibbia. Per noi cristiani no, assolutamente no. Prevale la scrittura sotto la quale ci si mette in adorante ascolto e in totale obbedienza rispetto a tutte quelle che possono essere le tradizioni orali.
Ecco, prevale la scrittura quando non prevale invece la Chiesa, perché, ecco, dicevamo sempre nella prima puntata qual è stato il prezzo di un una, come dire, di un allontanamento,
di un esilio ecco, della parola, certamente.
Di un esilio dalla scrittura è stato poi questo, lo svuotamento del messaggio.
Sì,
no?
Sì, è stato certamente la sovrapposizione di tante altre verità ritenute essenziali, ma che invece non sono essenziali rispetto al messaggio biblico.
Senta, lei ha detto altre volte che il merito di Lutero è quello di aver salvato il Vangelo, lei ha usato questa espressione molto forte, aver rimesso al centro la Bibbia, ma è dunque per questo anche aver salvato il Vangelo.
Sì, certamente Lutero ha voluto mettere il primato del Vangelo di fronte a una situazione in cui il Vangelo non aveva più il primato. Questo credo che lo riconoscano tutti, lo riconosce anche la Chiesa, che di fronte a Lutero certamente resta perplessa per le conseguenze che sono state la divisione e lo scisma, ma il principio con cui dava il primato al Vangelo, dava il primato a Gesù Cristo, alla giustificazione per fede, proprio tutto questo è il Vangelo ed è quello che anche la Chiesa Cattolica riconosce, tanto vero che c'è stato un accordo proprio su il Vangelo e la salvezza viene da Cristo, Lui solo ci salva ed è una giustificazione per la fede in Lui, non certo per le opere o per i meriti di noi uomini.
Ecco, siccome però l'interpretazione appunto può essere anche molto problematica, no? E anche il conflitto delle interpretazioni, come diceva giustamente Paul Ricoeur, torniamo a quella lettura di Levinas che avevamo letto il primo giorno, la prima domenica di questa lettura biblica, che poi abbiamo lasciato in sospeso. È tratto da Amare la Torah più di Dio, che è un saggio di Emmanuel Levinas, ma che fa riferimento, il riferimento che sentiremo è a Yosel Rakover, un personaggio di fantasia, ma vero nell'esperienza di abbandono e di dolore nel ghetto di Varsavia, e la riascoltiamo così come ce l'aveva letta Monio Vadia.
Che cosa significa la sofferenza degli uomini? Non testimonia forse di un mondo senza Dio? Di una terra dove l'uomo soltanto è la misura del bene e del male? La reazione più semplice, la più comune, sarebbe una scelta di ateismo. E sarebbe anche la più giusta per tutti coloro ai quali un Dio un po' elementare ha finora distribuito premi, inflitto sanzioni o perdonato errori, e che, nella sua bontà, ha trattato gli uomini da eterni bambini. Ma che demone ottuso, che strano mago avete dunque insediato nel vostro cielo, voi che oggi lo definite deserto? E perché sotto un cielo vuoto cercate ancora un mondo sensato e buono? Che Dio c'è, Yosel Rakover, simile a un nuovo Giobbe, lo prova con una forza nuova sotto un cielo vuoto. Perché se lui esiste nella sua assoluta solitudine è per sentire sulle proprie spalle tutta la responsabilità di Dio. Sulla strada che porta al Dio unico c'è una stazione senza Dio. Il vero monoteismo ha il dovere di rispondere alle legittime esigenze dell'ateismo. Un Dio per adulti si manifesta per l'appunto attraverso il vuoto del cielo infantile. Ma questo Dio che nasconde il suo volto e nello stesso tempo viene riconosciuto come presente e intimo, è possibile? Siamo di fronte a una costruzione metafisica, a un salto mortale paradossale di gusto kierkegaardiano? Noi pensiamo che qui si riveli al contrario la fisionomia particolare dell'ebraismo. Il rapporto tra Dio e l'uomo non è comunanza d'amore per un Dio incarnato, ma relazione tra spiriti. Intermediario un insegnamento, la Torah. È proprio una parola non incarnata da Dio che garantisce la presenza di un Dio vivente in mezzo a noi. Io amo Dio, dice Yosel Rakover, ma amo di più la sua legge e continuerei ad osservarla anche se perdessi la mia fiducia in lui.
Enzo Bianchi, questo testo di Levinas, due sono i temi fondamentali. Uno, questa stazione dell'ateismo, attraverso la quale bisogna passare nel cammino della fede, e che trovo molto forte. E l'altro, c'è una sottile polemica anticristiana, no, sull'incarnazione.
Certamente.
Ecco. Allora, vediamo le due cose.
Ma innanzitutto l'ateismo, questa situazione in cui
il cielo è vuoto,
è una io non direi che è una tentazione, ma fa parte della dinamica della fede. Io ormai sono anziano, ho avuto una vita di fede e credo di non aver mai smesso di credere, ma perché ho sempre ricominciato ogni giorno a crescere. Cioè, il dubbio è vinto ogni giorno nuovo. La fede non è una conoscenza, la fede è una convinzione, va costantemente rinnovata, è un'adesione a Dio. Di conseguenza l'ateismo ci abita, in me c'è un non credente, non c'è soltanto il cristiano che crede. Il cristiano che crede, oserei dire come il sole di ogni mattina, vince la tenebra del Dio invece assente, del Dio che non c'è e che fa parte dei miei dubbi e che abita anche le mie profondità. Quindi attenzione, l'ateismo diventa anche un'istanza, come dice Levinas, di purificazione della fede. Pone le domande l'ateismo a noi credenti, perché noi possiamo avere di Dio una visione più purificata, più autentica, più vera. Sa che cosa le dico? Che io purtroppo ho trovato più passione per Dio in molti atei che si dicevano atei perché volevano che Lui fosse davvero il Dio di amore, che in certi credenti cristiani che in realtà non sanno neanche se Dio è amore, non se lo domandano, semplicemente credono in Dio. Sono teisti, non cristiani. In questo caso preferisco gli atei. Dunque attenzione, l'ateismo è uno spronare i cristiani, i credenti, a un'immagine purificata, più autentica di Dio. E comunque nelle nostre profondità c'è un non credente, non c'è solo il credente.
Ecco, poi invece c'è l'altro aspetto.
L'altro aspetto, io devo dire, non solo mi sento come cristiano un pochettino malinterpretato da Levinas.
Ma e comunque il testo faceva riferimento abbastanza esplicito a una polemica indiretta, naturalmente, con Simone Weil.
Lo so.
Sì.
Questo purtroppo.
Sì, questo lo dico.
Però è Simone Weil, non è il cristianesimo che è così.
Sì, questo è come se non avesse capito che ci possono essere due incarnazioni, una alla Torah e l'altra nel
Cristo. Ma io credo che poi su questo però è lì che ci dividiamo noi e gli ebrei. Io sono convinto della necessità del dialogo, l'ho detto, lo ridico, siamo dei fratelli, e tuttavia su quel punto c'è la divisione. Il punto è Cristo. Noi non possiamo amare la Torah più di Dio, non possiamo amare la Torah più di Gesù Cristo, ma noi amiamo Gesù Cristo più della Torah, più dell'insegnamento. La polemica che Paolo fa contro la legge, contro l'insegnamento, certo è una polemica che va letta bene, non è antigiudaismo, ma dice una verità profonda. C'è effettivamente una interpretazione cristiana della legge che Paolo dice non è più quella che ci dice ciò che dobbiamo fare, non è più il precetto per noi cristiani. Per noi cristiani dovrebbe essere la scelta della vita, dunque incontriamo il precetto.
Però forse anche qui la Torah è intesa come quell'insegnamento, quella cosa che lei diceva prima, cioè la parola di Dio vicino al cuore dell'uomo.
Sì,
no?
Nello stesso tempo però io temo a volte quando si cita questo testo, soprattutto di Yossu Rakover, per due motivi. Prima di tutto perché è un testo in cui si continua a incolpare Dio di silenzio durante la Shoah, il Dio muto, ma possibile che non ci domandiamo se non eravamo noi uomini muti. Beh, però alcuni l'hanno sentito parlare.
Però è quel cielo vuoto di cui dicevamo prima.
Sì, no? Beh, il cielo vuoto non è la Shoah. Il cielo vuoto ce l'abbiamo dentro di noi per la nostra incapacità ad ascoltare Dio, ma non incolpiamo Dio di un silenzio. La seconda cosa è che comunque io credo lì sull'ebraismo ci dividiamo, ci separiamo. Per noi effettivamente la centralità di Gesù Cristo è tale che per noi quelle parole di Gesù suonano vere. Se uno ama suo padre e sua madre più di me, non è degno di me. Questa parola, che addirittura è un'offesa al quarto comandamento, mi si permetta di dire, resta una parola vera di Gesù e che ci indica come per noi cristiani l'amore per l'uomo che ha raccontato Dio, per l'uomo che ci ha svelato Dio, è un amore che è più forte di ogni Torah, di ogni insegnamento, e spero di farmi capire, è un amore più forte rispetto all'amore per il Dio del quale noi abbiamo soltanto delle immagini. Per noi Gesù ci ha raccontato il vero Dio, e amando Lui che amiamo Dio, non il contrario, che amando Dio amiamo Lui.
Senta, Enzo Bianchi, ci sarebbero ancora tantissime cose, naturalmente, poi insomma è bello questo ragionare intorno al senso dell'interpretare, però io volevo anche proporre alcune pagine, poche, insomma, di Bonhoeffer. Questa che abbiamo proposto qui è tratta da una lettera a Schleicher dell'8 aprile 1936, in cui Bonhoeffer ragiona intorno al senso per lui di leggere la Bibbia.
Io non voglio rinunciare in nessun punto alla Bibbia, anche quando una sua parola mi risulta estranea. Domando piuttosto con tutte le forze che cosa Dio vuole dirci in essa. Ogni altro luogo al di fuori della Bibbia mi è diventato incerto e temo di imbattermi soltanto in un sosia divino di me stesso. Da quando ho imparato a leggere così la Bibbia, e non è da molto tempo che l'ho imparato, essa diventa per me quotidianamente più meravigliosa. La leggo al mattino e alla sera, spesso anche durante il giorno, e ogni giorno scelgo un testo che tengo presente per tutta la settimana, cercando di immergermi in esso per ascoltarlo realmente. So che non potrei più vivere rettamente senza di questo, e meno che mai credere. Ogni giorno scopro anche nuovi enigmi. Viviamo appunto ancor sempre del tutto in modo superficiale. Ultimamente, dopo aver di nuovo visto qualcosa dell'arte medievale a Hildesheim, mi sono reso conto di come gli uomini di allora abbiano capito molto di più della Bibbia. E il fatto che i nostri padri non hanno avuto e non vollero avere nelle loro lotte per la fede nient'altro che la Bibbia, e che attraverso di essa sono diventati indipendenti e saldi per vivere realmente nella fede, anche questo è qualcosa che fa pensare. Credo che sarebbe assai superficiale dire che da allora tutto è cambiato. Gli uomini e le loro necessità sono certamente rimasti gli stessi, e la Bibbia risponde ad essi oggi non meno di allora. Può essere che un qualche dettaglio sia una cosa molto primitiva, ma non si può immaginare quale gioia si prova quando, dopo aver abbandonato le vie sbagliate di certe teologie, si trovano di nuovo queste cose primitive. E io credo che nelle cose della fede siamo sempre ugualmente primitivi. Non ci rimane quindi altro che decidere se vogliamo fidarci della parola della Bibbia o no, se vogliamo lasciarci sostenere da lei, come da nessun'altra parola, nella vita e nella morte. E credo che potremo essere lieti e tranquilli soltanto quando avremo preso questa decisione.
Enzo Bianchi, qui ancora il Bonhoeffer del 1936, quindi non siamo ancora arrivati alla elaborazione della sua prigionia. Ecco, potrebbero sembrare parole fondamentaliste questo fidarsi così della Bibbia.
Però in qualche misura è il rapporto del credente con la Bibbia. La Bibbia diventa per il credente davvero il libro che è sempre presente sul comodino da letto, il libro che ci accompagna nella giornata, il libro con cui noi interrompiamo il nostro lavorare, il nostro operare per avere un momento in cui ci ricomponiamo e pensiamo davvero come siamo esseri di comunione con Dio e con gli altri. Questo indubbiamente all'interno della tradizione cristiana è una costante. Poi Bonhoeffer era un pastore e aveva davvero questo rapporto privilegiato con la Bibbia, datogli anche dalla sua chiesa luterana, ma io penso non è così per tutti i monaci che notte e giorno con la faccia che cade sulla Bibbia. Tutti noi monaci almeno 3 ore al giorno abbiamo la faccia sulla Bibbia, nella Lectio Divina, cantando il Salterio, di giorno, di notte. Effettivamente noi troviamo lì il pozzo che ha l'acqua che non si esaurisce. Sentiamo che lì c'è l'acqua viva e non c'è una cisterna screpolata. Poi certo, ci sono tanti altri libri che ci aiutano, altri messaggi, nessun esclusivismo. Ma per il credente lì c'è davvero quell'acqua che lui cerca sempre, beve, ma di essa è sempre assetato, non ne può fare a meno. Questo è il nostro rapporto con la Bibbia. Gli ebrei hanno questo rapporto nella festa di Simchat Torah, la gioia della legge, quando tengono i rotoli e ballano come con una donna. È una delle cose più belle che fanno nella festa vicina a Pentecoste, in cui stringono la Torah e ballano come si tiene una donna tra le braccia. E io penso, noi cristiani, quante volte teniamo la Bibbia esattamente tra le mani, davanti a noi, come teniamo ciò che abbiamo di più prezioso. È un rapporto davvero difficile da descriversi, ma è un rapporto speculare. Io nel libro e il libro in me, io che cerco di diventare ciò che il libro mi rivela, ciò che il libro mi dice, e nello stesso tempo però il libro diventa mio cibo, lo mangio. Io penso alle immagini che ci sono nella Bibbia stessa. È stata data da mangiare come un libro a Ezechiele, è stata data da mangiare come un libro all'Apostolo Giovanni, altre volte è un rotolo, addirittura un libro che vola. Insomma, la Bibbia è, per così dire, il terzo tra me e gli altri. Io non posso pensare a una relazione con gli altri senza che ci sia il terzo, la Bibbia, la quale di volta in volta rivela qualcosa di me, degli altri, della nostra relazione, mi richiama e in qualche misura mi rende tutto sotto lo sguardo di Dio per me credente.
Bene, io la ringrazio moltissimo, Enzo Bianchi, per questa introduzione che ci ha fatto alla lettura che cominceremo del testo biblico. Le auguro naturalmente una buona giornata e anche di risentirci presto, naturalmente anche sulla Bibbia.
Buona domenica a tutti.
Grazie tante. E allora, da domenica prossima, con il libro della Bibbia in mano al primo capitolo della Genesi, in principio Dio creò il cielo e la terra, il rabbino Carucci Viterbi, e ricordo che la curatrice del programma è Francesca Levi, in regia in redazione Antonella Borghi, consulenza musicale è di Cristiana Monzi. Le letture di oggi sono state eseguite da Danilo De Girolamo, il tecnico del suono Cristina Santi. Ricordo anche il nostro sito www.uominiprofeti.rai.it e i nostri indirizzi uominiprofeti@rai.it, via Asiago 10 00195 Roma. Un grazie da Gabriella Caramure, ci sentiamo la settimana prossima.